Trentesima domenica del tempo ordinario. La prima lettura è dal libro del profeta Geremia, capitolo 31, versetti da 7 a 9. Ascoltiamo i primi versetti. Così dice il Signore: innalzate canti di gioia per Giacobbe, esultate per la prima delle nazioni. Fate udire la vostra lode e dite: il Signore ha salvato il suo popolo, il resto di Israele. Geremia è inviato come profeta non solo ieri, ma anche oggi, a comunicare un annuncio e un invito alla lode perché il Signore ha salvato il suo popolo, quello che resta di esso dopo tante prove. E quel resto è tutta la condizione umana che vive come un tempo Israele, nell'esilio e nella lontananza dalla sua vera patria, che è la vicinanza di una relazione di vita con Dio che ne è la sorgente. Ascoltando queste parole, il Signore ha salvato il suo popolo. Noi pensiamo innanzitutto a quei deportati che ritornarono dall'esilio a Babilonia, ma soprattutto in quanto cristiani alla salvezza che Dio ha compiuto per opera del Figlio. Ma ecco, mi chiedo e invito tutti a chiedersi: la salvezza è forse soltanto un dato storico da identificare con la morte e risurrezione di Gesù il Messia? O non è piuttosto un'opera che si svolge nel tempo e si svolgerà fino alla fine, a cui noi stessi siamo chiamati a partecipare? La profezia che attraversa tutta la Bibbia non è una corrente limitata alla storia di Israele, ma riguarda ogni tempo nella sua dimensione della relazione con Dio. Vediamo dunque come Geremia si fa voce della parola del Signore, ascoltando gli ultimi versetti. Ecco, li riconduco dalla terra del settentrione, li raduno dalle estremità della terra. Fra loro sono il cieco, lo zoppo, la donna incinta e la partoriente. Ritorneranno qui in gran folla. Erano partiti nel pianto, io li riporterò tra le consolazioni. Li ricondurrò a fiumi ricchi d'acqua, per una strada dritta in cui non inciamperanno, perché io sono un padre per Israele. La salvezza è un ritorno, ed è certo storicamente avvenuto quando i deportati a Babilonia sono tornati a Gerusalemme. Ma questo tornare non si limita a indicare un passaggio da un paese all'altro, ma un ritrovare la via di una identità di fede smarrita, che riconosce la sua vera sorgente, Dio che è padre, e come tale si preoccupa, in quanto padre, a vederci così confusi e spesso anche smarriti e dispersi. È il pastore che ci parla quando abbiamo ascoltato queste parole: li ricondurrò a fiumi ricchi d'acqua. Quel pastore che non ci guarda dall'alto delle nuvole, indicandoci una strada percorribile solo da noi, ma è venuto e proprio nel deserto in cui siamo e che ci circonda, apre egli stesso una strada diritta che non potremmo riconoscere nella desolazione del nostro mondo se non fosse egli stesso ad aprirla, percorrendola con noi. La bellezza e il senso di questo ritorno a lui è nel riconoscerlo presente perché è venuto fra noi, ed è nell'esperienza di non essere soli nella condizione di chi ritorna per una via che non conosce, ma di essere insieme in questo ritorno che ci accomuna. Anche questa profezia ci ricorda che siamo, in quanto Chiesa, cioè comunità di credenti, perché questo vuol dire Chiesa, siamo chiamati a essere sinodo. Senza questo percorso insieme che ci accomuna, non siamo Chiesa, ma solo illusi di essere cristiani fratelli, e non lo siamo. La parola di Dio ci illumini in questo cammino di comunione, dissipando le illusioni e guidandoci nella conoscenza della verità, che è la conoscenza dell'amore del Pastore che ci guida e ci unisce. Ed ecco, siamo nel Vangelo, a pagina del Vangelo è tratta da Marco, capitolo 10, versetti da 46 a 52. Qui Gesù sta salendo da Gerico verso Gerusalemme, è seguito dai suoi discepoli anche da molta folla. Questo suo cammino in salita lungo la via che va da Gerico a Gerusalemme è lo stesso del buon samaritano di cui ci parla il Vangelo di Luca. Qui Gesù non incontra un uomo che è stato aggredito dai briganti e lasciato in fin di vita per strada, ma un cieco chiamato Bartimeo, che, sentendo dire che Gesù il Nazareno sta per passare da lì, subito si alza in piedi e lo chiama per nome. Questo episodio del Vangelo ci è familiare come una scena che si svolge proprio nella nostra memoria o davanti ai nostri occhi. Ma a questo punto non basta dire la conosco e pensare che non c'è bisogno di porsi nessuna domanda. Certo, è vero che è tutto chiaro. Il cieco che stava a mendicare lungo la strada, sentendo dire che Gesù il Nazareno sta per passare, lo chiama. Poi, incoraggiato dai discepoli che prima gli dicevano di tacere, si alza, getta il mantello e va verso Gesù, che lo interpella. Che cosa vuoi che io faccia per te? Ed ecco, egli risponde: Rabbuni, che io veda di nuovo. Il maestro allora va, la tua fede ti ha salvato. E il cieco subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada, come sappiamo. Quante volte abbiamo ascoltato queste parole, ci sono piaciute e poi abbiamo voltato pagina senza mai interrogarci su quello che ci dicono oggi. Spesso infatti le pericope evangeliche vengono ascoltate e lette come storie del passato, che riguardano un tempo, quello della vita terrena di Gesù e di chi l'ha conosciuto, ma che non sono traducibili nella nostra vita presente. O diciamo meglio che noi non siamo in grado di tradurre nella nostra vita presente. Intanto possiamo interrogarci che cosa ci dice questa figura di cieco e mendicante. È un uomo che a causa della sua cecità non può orientarsi da solo dove e come vorrebbe ed è mendicante proprio perché non può fare nessun lavoro, ma soprattutto perché ha bisogno di aiuto per essere sostenuto nella sua vita emarginata. È proprio l'uomo senza orizzonte, immerso in una solitudine totale a causa dell'incapacità di relazione con il mondo che lo circonda. E forse è proprio questa l'immagine dell'uomo oggi, che a forza di prendere le distanze dalla realtà, finisce con non vederla più, come se fosse cieco. Ma vi è una via d'uscita ed è proprio Bartimeo che la mostra. Ce la mostra proprio quando, adesso ascoltiamo, sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Bartimeo si salva perché sa di essere cieco. E riconoscendo in Gesù il Messia, figlio di Davide, chiede a lui di liberarlo dalla prigionia di cui è consapevole. È necessario che la cecità umana riconosca se stessa per essere liberata. E già il grido di aiuto di Bartimeo è il primo passo fuori dall'oscurità. Ma tutto nasce dall'ascolto e dall'aver riconosciuto il passaggio del Salvatore, per aver prestato attenzione alle voci della gente che lo seguiva. Come spesso accade, come abbiamo già visto, sono proprio i discepoli più vicini a Gesù che rimproverano Bartimeo di disturbare il maestro. E non è forse anche questa una forma di cecità, anche nei discepoli, cioè quella di ignorare l'opera che Gesù è venuto a compiere e che riguarda tutti? Ma quando essi ascoltano la parola di Gesù rivolta a loro, chiamatelo, allora obbediscono. Ed ecco ancora un altro balzo verso la luce, perché Bartimeo si slancia verso Gesù dopo aver lasciato ricadere a terra il mantello, che per un mendicante è come la protezione di una casa, e che può essere anche quel bisogno di sentirsi al riparo nella propria cecità, come se essa stessa fosse una difesa, mentre in realtà è una prigione. E Bartimeo corre verso Gesù senza vederlo. Sa solo che è lì, che lo aspetta, e non ha dubbi di essere accolto. E si trova di fronte al bivio della sua vita, dovendo rispondere alla domanda di Gesù che abbiamo già ascoltato: che cosa vuoi che io faccia per te? Può sembrarci strano che glielo chieda. Ma è questa la via della guarigione autentica, che riconosciamo qual è l'oscurità che ci tiene prigionieri e ne chiediamo la liberazione. In questo Bartimeo il cieco è maestro, perché ce ne mostra la via. Ecco l'ultimo versetto. E Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha salvato, e subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.